Si è ringraziato il nostro Dio per la sua grazia, che oggi possiamo essere qui nella sua presenza. Siamo riconoscenti al Signore per la benedizione che abbiamo ricevuto ieri sera dalla sua parola meravigliosa, e diamo il benvenuto a tutti nel nome prezioso del nostro Signore Gesù Cristo. Ci rallegriamo anche con tutti i fratelli e le sorelle che sono collegati e che possono avere comunione nella parola del Signore. Sentitevi bene e canteremo alcuni cori, e poi il fratello Alfred Borg ci leggerà una parola di introduzione. Cominciamo col coro numero uno. Noi diamo la gloria corri nel mio cuore. Cantiamo ancora un coro insieme, coro numero 8. Thank you. Gesù è qui. Così l'abbiamo cantato e noi crediamo che Lui è presente anche questa mattina. Noi crediamo perché quelli che credono tutto è possibile, solo abbi fede, tutto è possibile, anche questa mattina. È con noi, dobbiamo essere noi, che il Signore e ci possa dare a tutti fare grazia di credere, come hanno cantato i cantanti, la fede è quella che vince, non una fede, ma la fede che viene dalla Scrittura. Credi come dice la Scrittura. Il Signore ci benedica questa mattina. Prima che viene il fratello Smith, leggo una parola della Scrittura. Da Filippi. Da Filippi capitolo 4:6. Qui dice Paolo: non angustiatevi di nulla, ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio in preghiere e suppliche, accompagnate da ringraziamenti. E la pace di Dio che supera ogni intelligenza custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. Quindi adesso non angustiatevi di nulla, è detto facile, ma farlo è difficile, ma se il Signore ci fa grazia, allora possiamo fare come Pietro disse in Prima Pietro 5, tutte le vostre preoccupazioni buttatele a Lui, Lui si occupa di voi. Crediamo questo questa mattina? Allora il Signore ci può aiutare. Allora il Signore ci può dare quello che ha preparato per noi. Adesso chiediamo al fratello Smith. Dio Onnipotente, anche in questa mattina veniamo insieme davanti al tuo volto e ti diciamo grazie per la grazia che ci hai dato. Noi che cosa possiamo portarti? Ma tu ti occupi di noi, ti prendi cura di noi. Noi mettiamo tutte le nostre richieste davanti a te, davanti al trono di grazia, le mettiamo tutti nei tuoi piedi. Abbiamo cantato credi soltanto, tutto è possibile per colui che crede. Fortificaci in fede che possiamo prendere e ricevere tutto quello che tu ci dai nella tua parola. Tocca ogni cuore, Signore. Giovani e vecchi, grandi e piccoli, anche tutti quelli che sono collegati e ascoltano. Noi ti ringraziamo che ci è data questa possibilità. Molti ascoltano, molti credono, a molti viene aiutato. Ti ringraziamo, Signore, in questo tempo in cui viviamo. Tu parlaci, Signore, noi sappiamo che è l'ultima volta che Tu mandi la Tua parola e chiami tu fuori quelli che sono predestinati a vita eterna. Signore Gesù, ti ringrazio. Ti ringraziamo per questa grazia che Tu ci hai mostrato e ci mostri. Anche questa mattina ti chiediamo, oh Signore, benedici ognuno singolarmente. Ungi le labbra per mezzo di cui Tu parlerai. Noi vogliamo ascoltare, ma non soltanto che ascoltiamo, che possiamo essere operatori della Tua parola, gloria del Tuo nome. Signore Gesù, ancora una volta sì nel nostro mezzo. Benedici, tocca i nostri cuori, apri le nostre menti per ricevere quello che tu hai da dirci per mezzo della tua parola. Amen. Potete sedervi. Oggi il tempo lo useremo direttamente. Leggeremo dalla Sacra Scrittura e ci sprofonderemo in questo, che il Signore possa operare in noi tutti. Salutiamo tutti, diamo il benvenuto a tutti da tutta l'Europa, da tutto il mondo, e salutiamo da qui tutti i nostri fratelli, tutte le nostre sorelle in tutti i continenti, fino agli estremi della terra. Che tutti i fratelli dal Canada, da USA, da Guadalupe e tutti quelli che vengono da molto lontano, che siano benedetti in modo particolare, e anche noi da qui, che ci sono quelli che hanno fatto fino a 1500 chilometri, che Dio ci benedica e che sia con noi. Questo mostra che Dio ha mandato una fame per la sua parola, e noi effettivamente possiamo proclamare solo la sua parola. Il resto lo lasciamo agli altri. Ieri sono venuti alcuni email un po' in ritardo che non abbiamo potuto dire. Un fratello Nimemba, un fratello Vincenze, un fratello Galubadi, un fratello Christian dalla Romania, un fratello Lutica, fratello Tire, fratello Leonard da Kapstadt, il gruppo di Roma manda saluti, un fratello Safari, fratello Mamba, fratello Tanvela manda salut, fratello Motica, fratello Kalonji, il fratello Mayaki, il fratello Rashadi manda saluti, il fratello Simon manda saluti, il fratello Borcata manda i saluti, il fratello Jerome manda i saluti, il fratello Mel, il fratello Adoni, il fratello e la sorella Pilet della Nuova Zelanda, della Costa d'Avorio mandano saluti, il fratello Chanot manda saluti, fratello Fontà, fratello e sorella Olviti, il fratello Moses da Deng, da Bucarest, il fratello Chauffeur mandano tutti i saluti, il fratello Ellis da Canada, il fratello Conga, il fratello Gnaghi hanno chiamato, mandano i saluti. Il fratello Smith mi ha dato i saluti dall'Ucraina, dell'est e dell'ovest. Noi siamo riconoscenti fino a Donetsk, tutti mandano i saluti. Fratelli e sorelle, anche per questo siamo riconoscenti di tutto cuore, che la parola per quest'ora Dio l'ha predestinata, non è soltanto è per noi la cosa più importante. E adesso si tratta oggi, non ieri o domani, oggi si voi ascoltate la mia voce quando il nostro Signore in Luca 4 lesse dal profeta Isaia 61 poteva dire oggi si è compiuta questa scrittura davanti ai vostri occhi. Se oggi guardiamo nel mondo, quante volte potremmo dire oggi questa scrittura si è compiuta davanti ai nostri occhi? E qualunque cosa succede o se ci sono le catastrofi dappertutto succede qualcosa, o guerre o gridi di guerra e distrette di ogni genere, e poi particolarmente con Israele. Adesso non soltanto il Monte Sion dovrebbe essere in discussione, ma adesso il Monte del Tempio dovrebbe essere incluso nelle negoziazioni, e il Monte del Tempio è il monte più importante che Dio ha predestinato affinché il Tempio venga edificato lì, che l'Arca del Patto possa essere portata nel Tempio. E Dio nel Vecchio Testamento già ha detto: il luogo che io sceglierò, lì farò conoscere il mio nome, e io parlerò con voi, è potente come le cose prendono forma, e come ieri abbiamo letto, il Papa prende l'uomo più importante che gli israeliti e i giudei hanno, e l'uomo più importante che hanno i musulmani, se li prende e fa il suo viaggio per parlare con i giudei, col mondo arabico, per venire a questa pace che è stato predetto. E fratelli e sorelle, così è scritto in Prima Tessalonicesi capitolo 5, quando diranno: adesso c'è pace, adesso non c'è più pericolo, allora verrà la perdizione come le doglie della donna incinta. Una donna che sta per partorire. Non siamo all'inizio, ma siamo alla fine del tempo della fine. L'ultimo messaggio viene e di cuore possiamo ringraziare. E voi sapete che noi di tutto quello che succede al di fuori del regno di Dio, no, non ci occupiamo. Noi abbiamo letto che non dovremmo preoccuparci di nulla, non possiamo cambiare nulla, no, a quello che hanno fatto papi hanno fatto e fanno, a quello che fanno le chiese, le religioni, non possiamo cambiare nulla. Noi possiamo chiedere solo a Dio che ci fa grazia, che noi possiamo avere il diretto collegamento verso di Lui e che Lui ci possa parlare. Se a Roma si vengono fatti dei santi o no, noi soltanto sappiamo che solo Dio può santificare. Chi è l'uomo che può fare qualcuno santo? Ho pensato alla parola di Apocalisse 20, beati coloro che hanno parte alla prima risurrezione, e chi avrà parte alla prima risurrezione? Tutti quelli che appartengono alla sposa dell'agnello. avranno parte alla prima risurrezione. Beati e santi quelli che sono partecipi della prima risurrezione. Noi sappiamo esattamente che noi come veri credenti non saremo delusi, ma saremo partecipi alla prima risurrezione, perché Apocalisse 20 andrà a compimento, cioè a quelli in quelli che Apocalisse 19 è stato compiuta. Beati quelli che sono invitati alla cena dell'agnello. Noi siamo stati chiamati e siamo stati invitati, scelti a essere partecipi. È lo stesso Dio che ci ha dato la promessa, veglia su di noi e sulla sua parola con tutte le promesse per portarle a compimento. Com'è meraviglioso che la nostra fede effettivamente riposa in Dio, nella parola, nelle promesse, è ancorata in questo. Quante volte 2 Corinti 1 dal versetto 20 l'abbiamo menzionato, per tutte le promesse di Dio c'è il sì e l'amen, a gloria di Dio per mezzo di noi. Senza di noi Dio non può portare la sua opera a compimento. Lui l'ha incominciata e Lui la porterà con noi a compimento per il giorno glorioso del suo ritorno, con tutto quello che succede al di fuori della volontà di Dio. Non possiamo occuparci di questo, lasciamo stare tutto così com'è e siamo riconoscenti a Dio che noi possiamo credere, come dice la Scrittura. A che cosa serve? Ieri un fratello mi disse che oggi è qui, i predicatori fanno una conferenza e il tema più importante è che la decima appartiene al pastore. Il tema principale è che la decima appartiene al pastore. Chi conosce un po' la Scrittura sa esattamente quello che è scritto in Malachi 3:10, portate la decima completa nella casa del grano di Dio, lì dove il cibo viene predicato, lì appartiene la decima, non nelle tasche dei predicatori. E chi vuole saperne di più può leggere in Prima Corinti 9:13 fino a 15 e sa esattamente quello che nel Nuovo Testamento è stato ordinato. Non vogliamo andare nei differenti punti, il tempo passa veloce, anche se si parla del mistero o misteri, se sono scritti questo o quello, possiamo fare la differenza se c'è scritto misteri oppure mistero. Ho portato di nuovo nella Bibbia ebrea, scritto effettivamente dove c'è tromba, c'è scritto shofa, e la parola shofa non è scritta solo una volta, ma 11 volte è scritto, e anche in Apocalisse 10:7 c'è la parola shofa. Quando il settimo angelo suonerà nella shofa, viene il mistero di Dio a compimento. E poi in Apocalisse, capitolo 11, versetto 15, il settimo angelo suonò la tromba affinché tutti possano vedere che cos'è una shofar. Questo è un shofar. Questo è un shofar. E quando vediamo il ministero del fratello Branham, lui era il profeta promesso, non un uomo che viene messo in mezzo ai sette angeli, ma con l'assoluto del mandato prima del ritorno di Gesù Cristo. Gesù Cristo non era uno di tanti, era l'uomo promesso. Vedete, io vi mando il profeta Elia prima che venga il grande e terribile giorno del Signore. Fratelli e sorelle, questa è la grande differenza fra mandato e quando Dio mette ministeri nella Chiesa. Chi è mandato e chi è stabilito nella Chiesa per un ministero? Giovanni il Battista era un uomo mandato da Dio. Tutti i profeti erano mandati da Dio, ma nella Chiesa ha messo Dio, ha stabilito nella Chiesa i ministeri. Non sono oggi qui e domani lì e dopodomani in un'altra nazione. I ministeri nella Chiesa sono stati stabiliti da Dio e lì appartengono, ma un mandato è al di sopra della Chiesa locale e dappertutto nel mondo, e per questo messaggio deve andare lontano. I ministeri nella Chiesa devono essere anche manifestati perché appartengono alla restaurazione della Chiesa dell'Iddio vivente. Per noi, per me e per noi è qualcosa di prezioso che Dio ci ha dato il collegamento per mezzo del suo Spirito, che noi non andiamo per i propri pensieri facendoci saggi. C'è particolarmente l'insegnamento, il rapimento è una rivelazione, e chi ha la rivelazione già rapito, e la cosa più brutta viene ancora. Qualcuno una volta disse, il fratello Branham, il rapimento succederà e nessuno lo vedrà. E allora la gente dice, non ce ne siamo accorti, ma il rapimento già è avvenuto. Mio Dio nel cielo, quanto lontano possono andare la gente? Se il vicino lo vedrà, non lo so, ma io lo saprò. Io lo saprò se il Signore viene e i morti in Cristo risusciteranno. Come può dire qualcuno? Questo non ce ne accorgeremo. Gli altri magari non lo vedranno, ma non noi. Noi lo vedremo perché succede con noi. Fratelli e sorelle, potremo andare da punto a punto e potremmo dire, Signore, noi siamo qui. Siamo qui per ringraziarti che tu ci hai dato la grazia, anche ogni espressione, dobbiamo anche, ci ha dato grazia che possiamo portare tutto questo nella scrittura e possiamo trovare orientamento nella scrittura, e così possiamo rispettare e ricevere tutto così come Dio ce l'ha dato per grazia. Un paio di passi biblici, credetemi, per me queste riunioni che Dio adesso ci dà sono delle riunioni festanti nel presenza del nostro Dio, dove il Signore ci parla direttamente, apre la nostra mente per la Scrittura. Non c'è nessuna interpretazione, nessuna deviazione, ma rimaniamo nella parola della verità e siamo santificati in questa. E anche questo l'abbiamo detto molte volte, chi è nella parola è nella volontà di Dio, e chi è nella volontà di Dio è nella parola di Dio. Non c'è un al di fuori della parola. Se rimanete nelle mie parole e le mie parole rimangono in voi, allora siete i miei discepoli, veramente i miei discepoli. Voi riconoscete la verità e la verità vi farà liberi. L'importanza della parola preziosa di cui è scritto, la parola del nostro Dio rimane in eterno. E poi poteva dire Pietro, questa è la parola che vi abbiamo annunziato, questa è la parola che vi abbiamo annunziato. Sapete, a volte mi viene difficile di fare riferimento a quello che il Signore direttamente mi ha dato, ma questo era veramente una delle più grandi indicazioni che il Signore mi ha dato in Francia, a Marsiglia, quando mi è stato chiesto sui tuoni, e ho dovuto dire io non lo so, e sono andato nella piccola stanza. Ho ancora lo stesso orologio, l'ho menzionato alcune volte. Quando era passata questa esperienza potente, erano le 5:05, voi non potete immaginare quando la voce dell'Onnipotente viene detto, mio servo, alzati e leggi 2 Timoteo 4. Sapete cosa significa? Quando uno si alza e va nel piccolo tavolo e legge, e viene il versetto, io ti ordino nel cospetto di Dio e di Cristo Gesù, che giudicherà i vivi e i morti per il suo ritorno e per il suo regno, predica la parola in ogni tempo, perché verrà il tempo che devieranno dalla verità. Sapete che cosa significa questo per me? Direttamente dal Signore, che Lui mi dice di leggere questa parola. Che cosa mi rimane a me al di fuori di rimanere fedele e predicare la parola che rimane in eternità? E poi anche la richiesta secondo Matteo 24, 45 fino 47, questo cibo fresco rivelato, la parola rivelata, di portarla e di darla al popolo di Dio, perché l'uomo di Dio non vive solo di pane, ma di ogni parola che viene dalla bocca di Dio. E così certamente come il nostro Signore era la parola diventata carne, e ogni promessa, ogni profezia che si riferiva a Lui ha trovato compimento, così ogni promessa che Dio ci ha dato si compirà nella parola sposa. Di questo non abbiamo bisogno di preoccuparci, anche questo l'abbiamo detto tante volte. Dio Lui stesso veglia sulla Sua parola, e quando la Sua parola è in te, allora veglia su di te. E tu credi, se tu credi la Sua parola, allora vedrai il compimento di quello che Dio ha promesso. Io voglio giubilare nonostante i dolori che a volte sento, di dolori che spesso sento, che non siamo ancora lì dove Dio ci vorrebbe avere. E fratello Branham dice di un fratello che ha dato la testimonianza: io non sono quello che dovrei essere, ma non sono quello che ero una volta, e so che Dio opera la opera in me, e l'opera che ha incominciato la porterà a compimento. E abbiamo cantato anche il coro: solo abbi fede, solo abbi fede. In tutto il mondo lo possono cantare, ma qui si tratta di credere come dice la Scrittura. Questo l'ha chiesto il nostro Signore: chi crede in me come dice la Scrittura? No, chi crede come vuole è quello che vuole, ma chi crede in me come dice la Scrittura, dal suo corpo scorreranno sorgenti d'acqua viva. Noi vediamo che la Chiesa alla fine deve essere così come era all'inizio. Dopo il fondamento era nel Signore, così deve essere adesso. Prima ho detto al mio nostro caro fratello, così come certamente un piccolo periodo era dove la Chiesa originale era libera da ogni influenza, da ogni falsa dottrina, era luogo di rivelazione di Dio, era un piccolo periodo, e poi vennero le differenti dottrine. Adesso così siamo verso questa via indietro da tutte. Stiamo ritornando a questo piccolo periodo che usciamo fuori da tutto l'errore, e questo piccolo periodo Dio lo userà per operare nella Chiesa comprata col sangue, e questo lo porterà a compimento. E questo lo sappiamo, che Lui che ha incominciato, Lui ci porterà a compimento. A voi, miei cari fratelli e sorelle, qui e oggi, e a tutti in tutto il mondo, chi adesso crede le promesse di Dio per questo tempo sarà partecipe a tutto quello che Dio farà fino al compimento, fino al ritorno di Gesù Cristo. Non ha soltanto messo questa speranza in noi, ma ci ha dato anche la certezza che Lui per grazia lo farà. Nel profeta Isaia abbiamo i 66 capitoli, sono tutti potenti. Leggo soltanto alcuni versetti, uno di Isaia 46, versetto 10. Io annunzio la fine fin dal principio. Molto tempo prima dico le cose non ancora avvenute. Io dico: il mio piano sussisterà e metterò a effetto tutta la mia volontà.
Alleluia.
Questo è così, dice il Signore, e non soltanto questo. Questo è il così, dice il Signore, oggi a te e a me. Oggi questa parola è indirizzata a me e a te. Io annunzio la fine sin dal principio. Ho saputo quello che alla fine succederà. E io ordino, il mio piano sussisterà. E il mio piano sussisterà. Nessuno lo potrà impedire quello che Dio ti ha proposto. Senza il nostro affaticamento, e questo è il punto, fratelli e sorelle, se sarebbe il tuo merito, allora potresti apparire davanti al Signore e dire: io ho fatto questo e quello. Niente, non puoi portare nulla, tutto sei tu, oh Signore, tutto ha fatto Lui. Nessuno si può gloriare, chi si vuole gloriare si glori nel Signore che fa grazia, e tutti quelli che vengono a Lui gli dà quello che hanno bisogno, è quello che Lui ha promesso. Il mio piano sussisterà, e metto a effetto tutta la mia volontà. Amen. Questo lo porto a compimento. Così dice il Signore. Alleluia. A Lui sia la gloria e l'onore. In Isaia 48, leggiamo nel versetto 6, Isaia 48, versetto 6. Prima versetto 3. Già anticamente io annunziai le cose verificatesi. Esse uscirono dalla mia bocca, io li feci sapere. A un tratto io li effettuai ed esse avvennero. Le cose annunziate possono durare tanto, possono essere dei molti anni, ma il compimento di quello che Dio ha annunziato è in questo momento. Pensate a Gioele 3, dove Dio nel Vecchio Testamento aveva detto: negli ultimi giorni, dice il Signore, allora spargerò il mio spirito su ogni carne. E poi viene Giovanni, il Battista, col suo messaggio e dice: io vi battezzo con acqua per il ravvedimento. Colui che viene dopo di me vi battezzerà con lo Spirito Santo e col fuoco. E poi leggiamo in Atti 2, quando il tempo era compiuto, quando venne il giorno di Pentecoste, venne l'effusione dello Spirito Santo, l'annunzio aveva durato tanto, il compimento successe in un giorno e tutti quelli che avevano creduto erano presenti e hanno vissuto quello che Dio aveva promesso. Così come è con noi, per favore, credete Credete che Dio il Signore, anche se la promessa si lascia spostare, siate pazienti perché le promesse si compieranno certamente, non nel tuo tempo, nel mio tempo, ma nel suo tempo. E allora potremmo dire, oggi questa scrittura si è compiuta davanti ai nostri occhi. E poi leggiamo in Isaia, capitolo 49, Isaia capitolo 49, e qui versetto 6, di nuovo versetto 6, egli dice: è troppo poco che tu sia mio servo per rialzare le tribù di Giacobbe. E per ricondurre gli scampati di Israele. Voglio fare di te la luce delle nazioni, lo strumento della mia salvezza fino all'estremità della terra. Questo era l'annunzio nel Vecchio Testamento che Dio per mezzo del profeta Isaia aveva dato. E in Matteo 10 il Signore manda i suoi discepoli solo alla casa di Israele. La via dei gentili non la prendete, andate soltanto nelle pecore perdute della casa di Israele. Ma in Matteo 28, dopo la risurrezione, dice il Signore: perciò andate in tutto il mondo e annunziate l'Evangelo a tutti i popoli e tutte le lingue. E poi vediamo Paolo in Atti 13, 44, dove prende questa parola del profeta Isaia e la riferisce al suo ministero e dice: così ci ha ordinato il Signore, io ti ho fatto luce dei gentili. Perché dico questo? Per mostrarci, così come Dio il Signore all'inizio del Nuovo Testamento tutto e veramente tutto ha fatto tutto secondo la sua parola, anche negli Atti degli Apostoli, sempre la conferma di quello che Dio aveva promesso nel Vecchio Testamento. E quello che mi rallegra di più è che il Nuovo Testamento ancora non era scritto, solo il Vecchio, da cui potevano predicare. Se oggi al più grande predicatore gli si toglierebbe il Nuovo Testamento e gli si direbbe: adesso predica, allora tutti sarebbero tutte con la loro sapienza alla fine e potrebbero impacchettare le cose e andare a casa. Perché menzioniamo l'armonia del Vecchio e del Nuovo Testamento? Fra le promesse che Dio ha date, perfino dove c'è un mezzo versetto menzionato da Maleachi 3:1, solo la prima parte è stata menzionata nel Nuovo Testamento. Ecco, io mando il mio messaggero davanti a me affinché prepari la via davanti a me. E poi appunto, ma la seconda parte in questo versetto in Malachi 3:1 dice così: è l'angelo del patto che verrà nel suo tempio, l'angelo che voi aspettate. nel Nuovo Testamento questa seconda parte non è stata menzionata. Perché? Perché era ancora nel futuro. E chi legge Apocalisse 10, che il Signore come angelo del patto con l'arcobaleno sul suo capo verrà e metterà il piede sul mare e sulla terra prima che incomincerà il regno. E quando questo succede, i sette tuoni faranno udire la loro voce. Ma allora in quel tempo siamo già nel Signore, siamo alla cena delle nozze. È meraviglioso, semplicemente meraviglioso, quando noi veniamo condotti in questa parola, anche in Luca 4, il Signore nel mezzo del versetto si è fermato, ha parlato solo dell'anno di grazia del Signore, del giorno della vendetta, non ha letto perché in quel tempo non era il giorno della vendetta, era il giorno della grazia, della salvezza. Ha letto soltanto quello che in quel tempo e fino adesso è andato a compimento. Il rimanente l'ha lasciato per il futuro. E poi ritorniamo alla parola. Io vi mando il profeta Elia prima che venga il grande e terribile, il giorno della vendetta. Prima che viene questo giorno, vi mando il profeta Elia. E di questo ci possiamo meravigliare con quanta sapienza anche questo passo biblico nel Nuovo Testamento è stato dato. In Luca 1, 16 e 17, solo la prima parte di Malachi 4, oppure 3, 23, lui il cuore dei padri lo rivolgerà ai figlioli. La seconda parte non è scritta perché in quel tempo non aveva trovato compimento. La seconda parte viene adesso a compimento, che il cuore dei figlioli di Dio viene riportato all'originale, alla parola che era all'inizio. Tutto è ordinato in modo biblico, così come la parola dal profeta Gioele: chi invocherà il nome del Signore sarà salvato. Che cosa è scritto in Gioele? Ci sarà salvezza a Israele e nel monte Sion. Così è scritto in Gioele 3, ma nel Nuovo Testamento è stato menzionato solo la prima parte, o in Romani o in Atti 2, chi invocherà il nome del Signore sarà salvato. Era impossibile che la seconda parte poteva essere stata menzionata, se no dovevamo andare tutti a Gerusalemme, a Monte Sion. Così è preziosa la parola del nostro Signore, tutto è scritto e lo Spirito Santo ci conduce in tutta la verità. In questi giorni abbiamo parlato anche di quello che successe al Golgotha, come tutte le promesse sono andate a compimento, com'era la via del nostro Redentore e del nostro Signore nel Getsemani, e come è andato per tanto disprezzo fino a portare la corona di spine. Se tu sei il re di Israele, lui era nato come re, ma non per regnare come primo, ma per dare testimonianza della verità. Così è scritto nell'Evangelo di Giovanni. Tutto il suo tempo, prima nato in questo mondo per testimoniare per la verità, e poi viene il tempo dove lui incomincerà a regnare e noi regneremo con Lui. È potente, si può andare da capitolo a capitolo. Qui è scritto nell'Evangelo di Giovanni, capitolo 18, 18:37. Giovanni 18:37. Allora Pilato gli disse: ma dunque sei tu re? Gesù rispose: tu lo dici, sono re, io sono nato per questo e per questo sono venuto nel mondo, per testimoniare della verità. Chiunque è dalla verità ascolta la mia voce. Amen. A cosa ascoltiamo oggi? La voce del nostro Signore. Di questo possiamo dire solo Amen. Ditemi, su quale passo biblico non potete dire Amen? Ogni passo biblico possiamo dire Amen. Possiamo dire Amen. Anche su quello che riguarda il ritorno del Signore. Lui ritornerà come lo stesso che è salito in cielo, e tutti i santi che sono andati prima di noi e poi i morti in Cristo risusciteranno e noi saremo trasformati e lo incontreremo nelle nuvole del cielo. Sarà una realtà divina. Quante volte l'ho detto, fratelli e sorelle, tutto col nostro Signore era realtà. La sua nascita, la sua vita, il suo ministero, il suo soffrire, il suo morire, il suo risuscitare, la sua ascensione, tutto era realtà. Il suo ritorno sarà realtà. La nostra trasfigurazione sarà realtà. Il rapimento sarà realtà. Enoch venne rapito e non venne più trovato nella terra. Anche quando questo fratello Virginia, uno dei miei vecchi amici, che nel 76 qui era nella grande conferenza dove 33 nazioni hanno partecipato, mi disse all'improvviso: noi tutti siamo già rapiti, non potete immaginarvi. Prima mi sono meravigliato e ho pensato: che cosa succede? Sì, il rapimento è una rivelazione e io ho la rivelazione, per questo siamo già rapiti. Voglio farlo breve. Ho potuto dire: tu sei ancora qui, io sono ancora qui, tu non sei trasformato e io non sono nemmeno trasformato, tu non sei rapito e nemmeno io sono rapito. Per favore, portami all'aeroporto. Per favore, portami nell'aeroporto. Fratelli e sorelle, diciamo ancora una volta la grazia che Dio ci ha dato di rimanere sobri in tutte le cose, di credere quello che dice la Scrittura, di credere quello che dice la Scrittura. Questa è la grazia che Dio ci ha dato e questo lo dico con rispetto davanti a Dio. Chi vuole portare una divisione dove uno dice: il profeta ha detto questo e la Scrittura dice questo, questa gente non ha lo Spirito Santo, hanno una mente perversa e quello che è stato detto non lo possono ordinare in modo biblico, perché non sono destinati a questo, non sono stati destinati a avere parte, a avere parte al consiglio di Dio. E come l'abbiamo detto, se si tratta di ministeri locali, allora il Signore ha anziani, diaconi, secondo la volontà di Dio ordinato, ma se si tratta del piano di salvezza, allora non sono ministeri locali, ma un ministero che è collegato col piano di salvezza. E in questo piano di salvezza del nostro Dio, da Isaia 46, 48 e 49 abbiamo letto: se io faccio un piano, dice Dio, chi lo può impedire? E se Paolo, che è stato chiamato in modo soprannaturale, poteva dire: io vi ho predicato tutto il consiglio di Dio, allora una parte del piano di salvezza nella storia della salvezza per quel tempo, ma non soltanto per le chiese locali, ma per tutta la terra. E così è adesso anche. Adesso non volevo dirlo, ma mi viene adesso dato, perché il Signore mi ha ordinato con voce potente il 2 aprile 62, mio servo, non fondare nessuna chiesa locale. Io non sono qui per fondare chiese locali, io sono qui per andare da città in città, da continente a continente, per portare l'ultimo messaggio. E Dio usa fratelli nelle chiese locali, nei differenti luoghi, per fare quello che bisogna fare nel locale, nelle chiese locali. Quando ho letto negli Atti che Paolo era 6 mesi lì, 2 anni e mezzo, e insegnato, e penso ai miei 52 anni, in nessuna città sono rimasto più di 2 o 3 giorni, in ogni luogo non più di 2 o 3 riunioni, e secondo l'ordine del Signore sono andato da città in città per portare la parola per quest'ora. Quando c'è un'indicazione diretta da parte del Signore, allora dobbiamo fare così, lo dico sinceramente. Non ho dovuto affaticarmi per questo. Dall'inizio Dio ha condotto le cose così. Adesso guardiamo al tempo passato con riconoscimento, che Dio, il messaggio che Lui ha dato al nostro caro fratello Brana, che questo originale messaggio di Dio, che inserisce tutte le promesse, tutto il consiglio di Dio, viene annunciato in tutto il mondo, e che tutti possono avere parte a questo, possono essere collegati. È tutta grazia. Dio si è occupato anche di questo, che la sua parola arriva agli estremi della terra, e che adesso non soltanto si può andare personalmente, ma che tutti hanno, tutto è stato fatto che così che tutti possono sentire la trasmissione. Se voi sapreste quante volte ci siamo curati, che tutti nelle loro chiese locali possono vedere e ascoltare, anche che il giorno d'oggi lo possono vivere, era nel nostro cuore, è stato anche fatto. Il fratello Tati lo sa, quello che abbiamo fatto per i fratelli dell'Africa particolarmente, affinché loro tutti possano ascoltare. E quando chiamano dei fratelli e dicono: fratello Frank, ieri sera eravamo presenti, oggi anche noi ascoltiamo, vediamo. Un fratello disse: io mi sono inginocchiato e ho pregato che Dio ti dà parole. I fratelli sono collegati, uniti con noi e dividono lo stesso cibo spirituale. Il mio cuore è pieno di riconoscimento e a volte sono così che dico: Signore, Tu non hai fatto soltanto grandi cose, Tu ci hai condotto nel luogo santissimo, la cortina si è spezzata, e il sacrificio che per mezzo del sangue è stato portato per noi l'abbiamo accettato. Non abbiamo soltanto ascoltato quello che Giovanni il Battista disse: questo è l'agnello di Dio che porta i peccati del mondo. Noi personalmente abbiamo ricevuto la fede nel cuore. Questo è per te, per me, è successo per noi che tutte le nostre colpe, tutti i nostri peccati sono stati messi nell'agnello di Dio. Sono riconoscimento ogni volta quando leggo. Quante volte è scritto ancora in Apocalisse dell'agnello, me l'ho notato, 34 volte nei 22 capitoli di Apocalisse viene menzionato l'agnello di Dio. Prima la redenzione compiuta, poi prende il libro sigillato e lo apre e lo rivela a tutti quelli che aspettano il giorno, che vengono sigillati per il giorno di Gesù Cristo. Dopo aver ascoltato la parola della verità, l'hanno creduta e ricevuta. E noi tutti abbiamo vissuto questo. Io per grazia l'ho potuto vivere, come anche nel ministero del fratello Branham ha condotto, come una cosa è stata aggiunta all'altro e come dall'apertura dei sette suggelli venne messo più l'accento alla parte profetica. Anche nel suo ministero non era tutto in una volta, era condotto da Dio così che tutto andava sempre avanti. E quale privilegio! A volte mi vengono le lacrime. Chi sono io? Chi siamo noi? Chi sono io? Chi siamo noi? Quello che non è nulla davanti al mondo, Dio l'ha scelto prima della fondazione del mondo, affinché possiamo essere per grazia, siamo sua proprietà. Ho potuto io aggiungere qualcosa, ho potuto fare io qualcosa che ero in Karlsruhe 58 in Dallas, Texas. Chi ha condotto tutto così? Chi l'ha voluto? che ci sia un testimone oculare, come il Signore disse in quel tempo: voi siete i miei testimoni, eravate con me, voi avete visto, udito, e per questo gli apostoli potevano testimoniare di quello che avevano visto e udito, e lo stesso l'abbiamo noi in questo tempo. Dio ha visitato il suo popolo, Dio ha compiuto la sua promessa principale e tutte le altre promesse si compiono, e noi siamo figlioli della promessa, crediamo la parola della promessa. È così, non è una teoria, è realtà divina. Noi siamo uniti a Dio per mezzo del sangue dell'agnello, per mezzo dello Spirito di Dio, con le parole e con lo Spirito, uniti a Lui per grazia, che il Signore possa compiere la sua opera incominciata, portarla a compimento nei nostri tempi. Lui la porterà a compimento. E avrà una chiesa sposa, senza macchie né rughe, lavata nel sangue dell'agnello e lavata nella parola. Siete riconoscenti che Dio ci ha dato la grazia di capire tutto in modo giusto, che Dio ci ha dato un cuore per ricevere, che ci ha messo la fede e che noi possiamo ascoltare le sue parole. Benedetti sono le vostre orecchie perché ascoltano, benedetti i vostri occhi perché vedono, benedetto è chiunque che ha trovato grazia in questo tempo. E come ieri da Apocalisse 3, gli ultimi versetti abbiamo letto: chi vincerà, così come io ho vinto, allora siederà con me nel mio trono. Sia lodato il Signore. Chi sei tu? Chi sono io? Chi sei tu? Chi sono io? Negli occhi di Dio la schiena era comprata col suo sangue, è la cosa più preziosa che Lui ha nella terra. Per niente altro ha dato il suo sangue e la sua vita, tanto per i suoi figlioli e le sue figliole. Questo ci conduce a Galati 4, che noi abbiamo ricevuto l'inserimento come suoi figlioli e siamo nati a una vivente speranza, così come Gesù Cristo è risuscitato dai morti. Sia ringraziato Dio per la sua parola meravigliosa, sia ringraziato Dio per l'inserimento nel suo piano di salvezza. Grazie che potete venire e ascoltare la parola di Dio e ricevere la benedizione. Lui ci benedica tutti qui e benedica in tutti i popoli, lingue e nazioni. Lui che ha detto: io porto a compimento quello che mi sono proposto. E Paolo dice: io vi ho annunziato tutto il consiglio di Dio. Che cosa direbbe Paolo oggi se sarebbe qui con noi? Amen. Il Signore è con noi, il Signore è con noi. A Lui sia la gloria. Noi abbiamo la promessa che il Signore è con noi, finché dal credere arriveremo al vedere. Sia lodato il suo santo nome. Amen. alziamoci e cantiamo il coro così come sono, così deve essere. Mentre noi inchiniamo i capi, rimaniamo in preghiera, voglio domandare chi vuole lasciare battezzare, e anche con questa la domanda, se noi lo rimandiamo alla prossima volta. Chi voleva oggi battezzare? Abbiamo qualcuno? Chi viene da Guadalupe si può fare battezzare a Guadalupe, e chi viene da Parigi si può fare battezzare a Parigi? Anche a questo dobbiamo stare attenti. Che facciamo tutto in modo giusto. Il nostro fratello ieri mi domandò, con la Santa Cena che noi abbiamo avuto come chiesa locale, era la domanda: quando viene fatta la Santa Cena per tutti quelli che sono dispersi e che non hanno possibilità di fare la Santa Cena, quando sarà per loro la Santa Cena? Un pensiero molto buono. Un giorno faremo la Santa Cena per tutti quelli che vivono dispersi e non per la nostra gente che viene qui e partecipano alla Santa Cena. Noi siamo qui per servire tutti, e per fare tutto in modo giusto davanti a Dio. Abbiamo un buon motivo. Cantiamo di nuovo così. Chi vuole essere incluso in questa preghiera? Chi ha una richiesta particolare? Abbiamo ascoltato nella parola di introduzione che noi non dobbiamo farci delle preoccupazioni. Noi mettiamo tutto davanti al Signore, non possiamo cambiare nulla, ma nella fede possiamo mettere tutto davanti al Signore, e chi viene a Lui non verrà rigettato. Lui riceverà ognuno, e fino ad oggi leggiamo nella Scrittura tutti quelli che sono andati a Lui sono stati salvati e guariti e benedetti, e dal Golgota abbiamo l'accesso al trono della grazia e su tutte le benedizioni che Dio in Gesù Cristo, nostro Signore, e Redentore ci ha dato. Adesso chiediamo al fratello Smith che venga e prega con noi. O Dio di grazia, adesso insieme guardiamo verso di te e ti diciamo grazie per tutta la grazia e la fedeltà. Così possiamo solo ripetere, così come quelli che sono andati nella via di Emmaus, non, i nostri cuori bruciano anche come quelli di quei discepoli, e ti diciamo grazie che tu sei lo stesso oggi, così come eri ieri, rimarrai lo stesso in eternità. Ti ringraziamo per la tua parola che ci hai dato. Ti ringraziamo che tu ci sani con la tua parola, non soltanto nel corpo ma anche nell'anima. Ti ringraziamo, Signore, per tutti quelli, Signore, che qui o in altri luoghi hanno delle richieste che vedono con noi. Insieme guardiamo verso di te. O tu aiuti, Signore, tu sei lo stesso. Ti ringraziamo, Signore, ti chiediamo, accompagnaci, Signore, accompagnaci, così dove parliamo o dove non parliamo, guidaci, guidici, facci grazia, e così per tutti quelli che fanno la via del ritorno, oh, proteggili, Signore. Tu sai, i nostri fratelli vanno a Israele, benedicili lì, e particolarmente il nostro fratello. Dagli forza, dagli sapienza, fagli grazia che il tuo nome, il tuo piano venga confermato e che la tua, di nuovo ti chiediamo la tua benedizione. Amen. Ci sarebbe da dire ancora se un fratello è qui e qualcuno deve essere battezzato, sentitevi liberi. Il battesimo può essere fatto da quel fratello a cui appartiene quella persona. Poi a voi tutti auguri di benedizione, il Signore sia con voi tutti, incominciando dalla Finlandia, dal nord, portate i saluti a tutti e come il fratello Smith ha detto, all'una il primo autobus dove all'una parte il secondo autobus domani mattina alle 5 di mattina, dove il secondo gruppo parteciperà. Complessivamente siamo 180 persone, 4 autobus, 2 dall'Africa, 2 dall'Europa. Come tutto sarà, non lo so, ma il Signore ci farà grazia. Dio benedica tutti. Siete riconoscenti per la parola? Dio benedica tutti in tutto il mondo, portate salute e se Dio vuole ci vediamo di nuovo qui o dovunque in Europa. Dio benedica tutti in Canada, negli Stati Uniti d'America, in tutto il continente africano, e fino all'Australia, Nuova Zelanda. Dio benedica Alles. Chi dice il coro? Un coro che possiamo ancora cantare. Momento, il fratello Mis, gli chiederemo che viene al nostro fratello, gli diamo saluti a tutti i fratelli e le sorelle, particolarmente nel Brasile e nel Cile, che il Signore benedica il nostro fratello sia con lui, e la visita nel Brasile è molto importante, sono grandi chiese, posso dirle che sono venuti fuori per mezzo di questo ministero, ma lì si parla solo di fratello Branham, fratello, e Dio apre nuove porte, dà nuovi collegamenti, e il Signore ci farà grazie. Il Signore ti benedica, porta i saluti. E anche le nostre sorelle che ritornano nel Cile, tornate in pace, tornate nella benedizione, portate molti saluti a tutti i nostri fratelli. E il Signore sia con noi tutti, con noi tutti. Noi siamo uniti nell'amore di Dio. Io lo sento. L'amore di Dio unisce. L'amore di Dio unisce. Alleluia. La benedizione dell'Iddio vivente sia riposi su di te. Il Signore sia con te, ti dia. Sì, benedetto nel nome del Signore Gesù Cristo, il nostro Signore. Benedetti sono tutti quelli che ascoltano e ascolteranno. A te l'Iddio onnipotente. Sì, benedice il nostro fratello. Anche il viaggio in Israele. Benedici che tutto sia in armonia. Amen. Amen. Avete pregato voi tutti? Amen.